Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Siamo al quarto incontro del cammino, del percorso che quest'anno si è offerto, indicato, suggerito all'interno della nuova alleanza, cioè del Nuovo Testamento, vedendo alcune tappe dell'annuncio della misericordia di Dio. Oggi titolo La buona notizia dell'anno di misericordia. Sottotitolo Il programma messianico di Gesù. Il testo su cui facciamo la nostra lezione divina è il Vangelo di Luca, il capitolo 4, dai versetti 14 fino al 30. Anche se è un testo abbastanza conosciuto, lo proclamo adesso, in modo che poi ci soffermiamo. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazaret, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito di sabato, nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore. Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: Non è il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose: Di certo voi mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria. Vi dico anche: c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova in Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Parola del Signore.
Lode a Deo Cristo.
Un testo ricchissimo, quello che ci viene oggi suggerito per la nostra lezione divina, però noi ci fermeremo in modo particolarissimo su un solo versetto, il versetto 18 e 19, praticamente quando Gesù legge il rotolo del profeta Isaia, perché in quel testo che noi cogliamo questa buona notizia dell'anno di misericordia. Ecco, abbiamo sentito come San Luca subito dopo le tentazioni ci mostra Gesù che ritorna in Galilea, dice, con la potenza dello Spirito Santo. Era stato lo Spirito a spingere Gesù nel deserto per essere tentato dal diavolo, e grazie a questo Spirito Gesù fa riferimento continuo alla parola di Dio per spingere ogni forma di tentazione contro la sua missione messianica, contro quello che sarà il suo compito di Messia e di Salvatore. Ecco, pieno di Spirito Santo torna in Galilea, la zona nord della Palestina, dove si trova la città in cui ha vissuto per 30 anni, Nazareth. Dice subito che la sua fama era già diffusa, ne facevano grandi lodi, quindi presuppone che Gesù avesse già fatto parlare di sé con la sua predicazione e anche con i segni prodigiosi, con alcuni miracoli. Ecco, dopo questa introduzione però molto importante, Gesù, ecco, ripieno della potenza dello Spirito Santo, ecco che siamo condotti in una sinagoga, la sinagoga di Nazareth. Non so se voi siete mai stati in una sinagoga, comunque la sinagoga è un'aula, un po' come il nostro oratorio, però ecco, è fatta in una maniera particolare. Dietro a una tenda sono come nascosti, cioè e custoditi in una teca, una specie di libreria, se vogliamo chiamarla così, i rotoli della parola di Dio, quindi dell'Antico Testamento. Ecco, e la liturgia della sinagoga è niente di meno, niente di più della nostra liturgia della parola, quella che facciamo in ogni santa messa, che oggi poi c'era il Vangelo dei discepoli di Emmaus. Ecco, abbiamo visto che dopo il cammino, dopo il dialogo lungo la strada, ecco, Gesù a un certo punto dice: stolti e tardi di cuore nel credere alle parole dei profeti, e spiega le scritture, dice, ecco la liturgia della parola. Cosa facevano e cosa fanno gli ebrei al sabato? Anche oggi lo fanno di sabato, chiaramente il loro giorno di festa, il giorno del riposo di Dio, ma anche del riposo dell'uomo. Cosa fanno dentro nella sinagoga? Ecco, la liturgia della sinagoga, come dice il libro, quindi è molto facile seguirlo, comportava all'inizio la lettura dello Shema. Cos'è questo Shema? È un testo che gli ebrei recitano come preghiera, come professione di fede, tre volte al giorno, come noi facciamo l'Angelus. Ascolta Israele, il Signore Dio è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, e insegnerai anche i tuoi figli a fare altrettanto. Lo Shema è questo comandamento, ascolta Israele. C'è un solo Dio, quindi tu questo Dio lo amerai con tutto te stesso. Questo è, non c'è il prossimo tuo come te stesso. Questo è quello che aggiunge poi Gesù, ricavandolo da un altro testo dell'Antico Testamento, però la preghiera ebraica dello Shema, ecco, è proprio questo amore totale a Dio. Lo troviamo nel libro del Deuteronomio, capitolo 6, versetto 4. Dopo lo Shema, come il nostro segno di croce, se volete, che è un atto di fede, loro dicono lo Shema, poi c'è l'invito all'ascolto, ascolta Israele, perché è una liturgia della parola, quindi dell'ascolto. Seguono le 18 benedizioni, cioè hanno delle preghiere di benedizione, noi diciamo preghiamo, benedetto sia Dio l'Altissimo, benedetto sia il Dio dei nostri padri, hanno di loro una preghiera di benedizione con 18 benedizioni. Poi viene proclamato un brano della Torah o della legge, la sacra scrittura dell'Antico Testamento. Gli ebrei, anche noi, la dividono in tre parti. I primi cinque libri, quello che noi chiamiamo il Pentateuco, loro lo chiamano la Torah, quindi lì c'è tutta la legge di Dio. Siamo incentrati, oltre che sui patriarchi, soprattutto su Mosè, poi l'Esodo, il Levitico, il libro dei Numeri, il libro del Deuteronomio. Poi c'è una seconda parte corposa dell'Antico Testamento, che sono il libro dei profeti, Nebim, come dicono loro, Torah, Nebim, e poi hanno il libro dei salmi, i libri sapienziali, che sono il libro della sapienza, poi abbiamo l'ecclesiastico, il siracide, tutti quelli che sentiamo, Coelet, eccetera, no? E Ketubim. Quindi loro hanno questa suddivisione. Ovviamente la loro liturgia della parola, parola di Dio, fa sempre riferimento a una di queste parti della scrittura. Allora, prima leggono un brano, come noi abbiamo la prima lettura, ce la prendiamo dall'Antico Testamento, dopo, secondo, loro fanno un brano dei profeti, sempre. Noi cosa facciamo come seconda lettura? Cioè? I nostri profeti sono gli apostoli, quindi gli altri gli apostoli, o lettera di Paolo, o lettera di Giovanni, o lettera di Pietro, o di Giacomo, va bene? Ok? Allora, il presidente della sinagoga ordinava agli inservienti di prendere dallo stipo, questo luogo, il rotolo e di darlo al lettore. Le letture erano fatte stando in piedi da un ambone, mentre una eventuale spiegazione che seguiva alla lettura del brano profetico veniva fatta dal podio, stando seduti. Ok? Quando viene consegnato a Gesù il rotolo di Isaia, la lettura della Torah aveva già avuto luogo, quindi qui Gianluca omette, non perché non l'hanno fatta quel giorno lì, non ci dice perché il momento determinante è quando Gesù prende la parola e legge lui la parola di Dio. Prima avevano già letto un brano della Torah, poi è il momento di una pagina dei profeti che va a prendere il rotolo, ecco, e Gesù, svolgendo il rotolo, sceglie un passo. Ha scelto lui questo passo, va bene? Che riprende poi e spiega l'evento del battesimo come unzione messianica, cioè Gesù era stato battezzato, Gesù era stato condotto nel deserto da tentazioni, ecco, nel battesimo di Gesù sappiamo che la voce del Padre dice: questo è il mio figlio prediletto, poi scende lo Spirito Santo su di lui sotto forma corporea di colomba e quindi prende possesso di lui lo Spirito. Ecco, con la potenza dello Spirito torna in Galilea, lui legge questo brano di Isaia, capitolo 61, versetti 1 e 2a. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Quando il Vescovo ordina i diaconi e i preti, oppure quando viene ordinato un Vescovo, perché c'è l'imposizione delle mani, l'imposizione delle mani vuol dire lo Spirito sopra di me, lo Spirito che scende su questa persona, ok? Allora, Gesù incomincia proprio citando questo brano di Isaia, non a caso, lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Uno dei segni, oltre all'imposizione delle mani, è l'unzione col sacro crisma, Cristo, è l'unzione dello Spirito Santo, è il segno dello Spirito Santo che viene, perché abbiamo battezzato tra i bambini, li abbiamo unti con il crisma sulla fronte, è questo dono dello Spirito, diventiamo tempio dello Spirito Santo. Allora, lo Spirito del Signore è stato consacrato con l'unzione, infatti il crisma vuol dire consacrazione, essere consacrati, mi ha mandato, ecco la missione, perché lo Spirito viene dato sempre per una missione, mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, e qui abbiamo la parola Evangelion, Vangelo, cioè noi diciamo Vangeli, tranquillamente così, letteralmente vuol dire buona notizia, bella notizia, lieto messaggio. Non una brutta notizia, non una notizia che rattrista, che muore uno, non so, uno sta male, ma una bella notizia. Mi ha mandato ad annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione. Buona notizia, proclamare a chi è in prigione che lo liberiamo, giusto? E ai ciechi la vista, ancora più bella, uno che non le vede, che è orbo, tra virgolette, come diciamo noi, e insomma, vedere credo che sia una bella notizia, per rimettere in libertà gli oppressi, con uno che ha un sacco di cemento sulle spalle, tirare via sto peso che lo opprime, finalmente si sente libero, si sente leggero, si sente liberato da questo carico, da tanti carichi. Ecco, Noi adesso ci concentriamo esclusivamente sul predicare un anno di grazia del Signore, perché è lì che noi vogliamo fermarci con la nostra meditazione, la nostra lezione divina di oggi. Abbiamo visto che dopo, nonostante questo annuncio, ecco, Gesù verrà rifiutato a Nazareth e anche con un fare molto minaccioso, volevano portarlo, dice, sul ciglio del monte dove era costruita la città per gettarlo giù, quindi per ucciderlo, per precipitarlo giù. Anche se geograficamente a Nazareth non esiste un monte, se non molto lontano c'è un, però probabilmente è un riferimento al fatto che Gesù poi quando viene a morire muore, diciamo, non sul Golgota, sul monte Calvario. Dobbiamo pensare che sia una montagna, però su questa piccola collinetta che c'era in Gerusalemme. Gerusalemme era un po' una città di media montagna, sotto 100 metri sul livello del mare, quindi c'è il monte Sion, una parte ancora più alta, quindi ecco perché parliamo del monte Calvario, eccetera. Comunque, il problema di Luca è farci toccare con mano che la missione di Gesù è una missione che ha trovato in tutti i momenti della sua vita il rifiuto, l'ostilità. In tutte le città più importanti dove ci porta il Vangelo per la vita del Signore c'è il rifiuto. Incominciamo da Betlemme, dove devono fuggire in Egitto per salvare il bambino, giusto? A Nazareth, ecco qua, che Gesù, ecco, passa in mezzo a loro e se ne va dopo che ha detto medico, cura te stesso, e gli altri pieni di sdegno volevano farlo fuori, tutti arrabbiati perché in un certo senso ha scoperto gli altarini dicendo sì sì, voi fate una bella faccia perché volete che vi faccia un po' di miracoli, che vi tratti bene perché siete i miei compaesani, cioè quindi un motivo piuttosto interessato e un motivo forse non proprio limpido, ma che lo accolgono come messia, anche perché si meravigliano altamente che il figlio di Giuseppe, se credo l'essere questo, cioè c'è questa incredulità. San Marco la mostra in una maniera ancora più forte. Quindi il rifiuto qui a Nazareth, poi ci sarà il rifiuto dei samaritani quando passa dalla Samaria e manda avanti dei messaggeri, però furono rifiutati, quel villaggio non aprirono le porte perché venivano dalla Galilea, andavano a Gerusalemme, e quindi c'è il rifiuto, tanto che San Giovanni e San Giacomo, santi apostoli, ma umanamente avevano un caratterino mica da scherzo, ha detto: vuoi Signore che chiamiamo, tu faccia scendere giù il fuoco, che li inceneriamo questi bastardi samaritani, per me che avessero proprio sentimenti misericordiosi. E Gesù lì, voltandosi, li rimproverò e disse: tiremo dritto, tiremo innanzi per la nostra strada. Ok? Rifiutato in Samaria e poi il rifiuto definitivo a Gerusalemme quando viene fuori dalla città, allontanato e crocifisso. Quindi Betlemme, Nazareth, Samaria, Gerusalemme, sempre ha trovato rifiuti. Fermiamoci allora su questo predicare un anno di grazia del Signore o anno di misericordia, la buona notizia dell'anno di misericordia come intitola il nostro quaderno oggi. Allora, nel libro di Isaia, dove Gesù ha preso questa frase del profeta Isaia, questo anno di grazia o anno di misericordia era un riferimento all'anno giubilare. Noi abbiamo fatto il giubileo nel 2000, giusto? Ecco, gli ebrei fanno ogni 50 anni un anno chiamato così di giubileo, giubilare, o di grazia o di misericordia. Come vi dicono un po' tutte le note, come avevamo detto sicuramente anche nell'anno del grande giubileo del 2000, era prescritto nel libro del Levitico che in questo anno, ogni 50 anni, si affrancavano gli schiavi, quelli che avevano perso la libertà, tutto, che diventavano schiavi per sopravvivere, venivano dati liberi e venivano restituiti i beni patrimoniali perduti per disgrazia familiare, una forma di redistribuzione di giustizia sociale, cioè dire: se uno è andato così in disgrazia, appianiamo tutto e ripartiamo da zero, come si abbia ancora il suo campetto, che abbia la sua casupola, che l'ha persa, se uno era diventato addirittura schiavo, che possa riprendersi la libertà. Era quindi un anno importante, agli 50, per ritrovare una maggiore giustizia sociale, perché chi si era arricchito, non è detto sicuramente in maniera disonesta, magari uno era precipitato, le sventure, le disavventure della vita possono capitare, ecco, si rimettevano le cose un po' a posto, che tutti avessero le condizioni dignitose della propria vita. Questo era il giubileo, difatti anche il cardinale Nicore e altri avevano proposto per il giubileo, anche noi abbiamo contribuito come parrocchia, che il debito degli interessi dei paesi poveri rispetto ai paesi ricchi potessimo nel giubileo. Ecco, non è che c'è stata una grandissima risposta dei paesi cristiani, però lo scopo era riprendere questa saggia legge, possiamo dire abitudine, tradizione che gli ebrei avevano nell'anno giubilare. Ecco perché si chiama anno di grazia, cioè un anno in cui gratuitamente le persone ricevevano di grandi doni, la libertà, la loro terra, la loro casa, un po' di sostanze, perché magari erano... Quindi un anno di grazia perché è un anno di gratuità. Possiamo dire loro anche di misericordia, equivalgono. In ebraico c'è hesed, che è la misericordia. La grazia vuol dire quando uno ti faccio la grazia, cioè quando uno viene graziato, come si dice, quando il Presidente della Repubblica fa la grazia, un ergastolano lo riduce dopo 20 anni, lo manda fuori, fa la grazia. Ecco, quindi grazia e misericordia sono abbastanza sinonimi, nel senso che misericordia, come abbiamo detto almeno decine di volte anche con voi, anche perché poi voi essendo amici dell'amore misericordioso, sono due parole unite, miser o misero e cor cordis cuore, avere cuore per la miseria, per un misero. La misericordia è quando io, ecco, mi prendo cura, amo, ho cuore per le miserie umane, possono essere miserie materiali, economiche, ma più spesso anche un po' roccanti, come dicevano altri, moralmente, un drogato, una persona che magari è così. Tutto quello che vogliamo noi, ecco, avere misericordia, non quindi disprezzo, non superiorità, non chiusura, non indifferenza. Ecco, la misericordia è un po' questo. Quindi l'anno, Gesù è venuto a Isaia ecco annuncia, è il profeta che annuncia che il Messia, quando verrà, ecco, dirà queste frasi, lo Spirito Santo su di me, eccetera. E il lieto messaggio, la bella notizia è proprio questo anno di grazia del Signore, questo anno di misericordia. La forza di questo testo nella sinagoga di Nazaret di quel giorno è che mentre tutti gli scribi o il capo della sinagoga o un dottore della legge o anche un semplice fedele, dopo che aveva letto la parola di Dio, non faceva più di tanto commenti o prediche, o tutt'al più chi faceva la predica, se era una persona particolarmente preparata, faceva un breve commento su un passo, diceva il profeta vuole dirci, non so, questa cosa qui, com'è. Gesù dice con una forza e con una predica talmente sintetica che se ne vorrebbero di più di queste, oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Chiusa la predica, cioè oggi io sto leggendo un passo questo del capitolo 61 di Isaia, non è proprio la prima parte di Isaia, ma comunque del tempo dell'esilio, 600 anni prima, 650 anni prima. Oggi si è adempiuta questa profezia di 650 anni fa. Oggi, qua. Voi capite perché c'è stata questa reazione, questo scandalo, per invidia, per gelosia, perché lo credono un megalomane, perché... Ecco, nessuno sarebbe mai sognato di dire che lui è il compimento della scrittura. In effetti è un saggio. Se io dicessi in una predica, oggi io realizzo questo Vangelo, tutto era in vista annunciava la mia presenza a Barlavorito, insomma, in una via di testa, potevo in psichiatria, ok? Gesù, in maniera chiarissima, sintetica, dice, ecco, questo testo che parla del Messia, del suo programma, il programma qual è? Quello di annunciare un anno di misericordia, un anno di grazia, l'anno giubilare, quello di annunciare la vista ai ciechi, quello di annunciare la libertà agli oppressi, la liberazione ai prigionieri, di annunciare un lieto messaggio ai poveri, i vari poveri, secondo l'ebraico Anawim, sono poveri di tutto, no? Le persone che hanno bisogno di ogni tipo che possiamo pensare, non solo il povero che non ha da comprarsi da mangiare, insomma, le povertà vecchie e nuove sono tante. Allora Gesù qui si autorivela, come dice il nostro testo, il nostro brano, a Nazareth, come il Messia che promulga l'anno giubilare della misericordia. Dire di grazia e di misericordia, come ho già detto, sono sinonimi, sono due termini che esprimono la stessa cosa. Cioè, questo anno in cui noi riceviamo dei grandi doni, ecco, è qualcosa di gratuito, qualcosa che nasce da chi ha a cuore la nostra miseria, la nostra povertà, i nostri bisogni, le nostre debolezze. Ecco. È importante però, come ci viene riportato nel nostro quaderno, vedere il commento che è stato ripreso da pagina 41 in avanti, almeno leggiamo una paginetta, la vediamo un po' insieme. E il commento che ha fatto l'allora cardinale Joseph Ratzinger pochi giorni prima di essere eletto pontefice Benedetto XVI, l'ha fatta, come vedete nella nota, il 18 aprile del 2005, cioè 3 anni fa. Papa Giovanni Paolo II, sappiamo, è stato ammesso alla liturgia del cielo il 2 aprile. Ecco, il 18 aprile, prima di entrare in conclave, o meglio, entrando in conclave, il cardinale Ratzinger, ecco, insieme con tutti i cardinali, hanno celebrato nella Cappella Sistina questa messa per l'elezione del pontefice. C'è una messa specifica nel Messale Romano per quando c'è da eleggere il Papa, in cui si invoca lo Spirito Santo, lo Spirito Santo su di me, per, ecco, la missione di colui che sarà eletto. Ci sono le letture. Ecco, una delle letture di questa messa, pro rigendo pontifice, è proprio quella del profeta Isaia, quella da cui Gesù, ecco, ha scelto il passo dal rotolo, quindi lo Spirito Santo su di me, che poi anche il brano che viene letto ogni anno nella liturgia della messa del Crisma, o la messa crismale, giovedì santo al mattino in cattedrale, quando il vescovo è circondato di tutti i presbiteri, tutti i diaconi, quest'anno c'eravamo meglio tutti, veramente una roba eccezionale, mai stati così numerosi, forse anche il primo anno Monsignor Zenchi era il nostro vescovo, vengono benedetti gli oli, il crisma, l'olio delle comuni, l'olio degli infermi, tra l'altro la messa in cui anche lì si proclama questo testo di Isaia. Bene, Papa Ratzinger, allora non era ancora Papa, quando anche lui ha pregato con tutti gli altri per colui che il Signore avrebbe scelto come pontefice, ha presieduto lui quell'Eucaristia lì, come aveva presieduto pochi giorni prima le esequie, come sappiamo, con un discorso bellissimo del predecessore Giovanni Paolo II, ricordate quella predica meravigliosa in cui ha riletto tutta la storia di Karol Wojtyła come una serie di risposte al Signore che gli ha detto più volte in vari modi, in vari luoghi, seguimi. E ripensando a quella che è stata anche la vicenda di Pietro nei Vangeli, quando la prima volta dice seguimi, dopo Pietro quando salta giù dalla barca e poi Gesù lo prende, lo invita a seguirlo, quando dice il Signore dove vuoi che andiamo sulle parole di vita eterna, è un continuo fino a quando, dopo che lo ha rinnegato, disegniamo i più e poi gli disse seguimi, cioè per dire che anche il Papa, ci sono stati vari momenti nella sua vita, lui ha sempre detto il suo sì al Signore che lo chiamava a seguirlo. E poi, se ricordate, alla fine diceva, ecco, che dalla finestra della casa del Padre lui si guarda, come quando era in piazza San Pietro, appunto, anche questo bellissimo slancio anche poetico alla fine di quell'omelia. In questa, prima di non solo di sapere per fatto di probabilità, prima di eleggere come secondo legge della Chiesa nel conclave il nuovo Papa, ecco, lui ha commentato questo brano di Isaia. Diceva: ma cosa vuol dire Isaia quando annuncia il giorno della vendetta per il nostro Dio? Perché il giorno della vendetta, non il giorno della misericordia o giorno di grazia? Perché nel testo originale di Isaia, qui Gesù omette, lo vedremo adesso, aveva detto promulgare l'anno di misericordia del Signore e dopo il testo aggiunge un giorno di vendetta per il nostro Dio. Gesù non legge l'ultima parte del versetto, come dire che in lui Dio ha deciso di accantonare ogni riferimento alla vendetta per proclamare solo la misericordia e un anno di grazia che non avrà più termine. È molto interessante che Gesù nel Vangelo di Luca omette quella seconda parte del versetto che c'era in Isaia. E allora Ratzinger ha scritto: Gesù a Nazareth, nella sua lettura del testo profetico, non ha pronunciato queste parole della vendetta, ha concluso annunciando l'anno della misericordia. È stato forse questo il motivo dello scandalo realizzatosi dopo la sua predica? Non lo sappiamo. In ogni caso, il Signore ha offerto il suo commento autentico a queste parole con la morte di croce. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, dice San Pietro. E San Paolo scrive ai Galati: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, come sta scritto: maledetto chi pende dal legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse alle genti e noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. La misericordia di Cristo non è una grazia a buon mercato, non suppone la banalizzazione del male. Cristo porta nel suo corpo e sulla sua anima tutto il peso del male, tutta la sua forza distruttiva. Egli brucia e trasforma il male nella sofferenza, nel fuoco del suo amore sofferente. Il giorno della vendetta e l'anno della misericordia coincidono nel mistero pasquale del Cristo morto e risorto. Questa è la vendetta di Dio, egli stesso nella persona del Figlio soffre per noi. Quanto più siamo toccati dalla misericordia del Signore, tanto più entriamo in solidarietà con la sua sofferenza. Diveniamo disponibili a completare nella nostra carne quello che manca ai patimenti di Cristo. Ecco, allora il Papa qui, non era ancora Papa, ma mancavano pochi giorni, ecco, commentando questo testo di Isaia, che lui sottolinea quell'aspetto che magari noi, ascoltando il Vangelo, quando Gesù entra nella sinagoga, nessuno di noi si era accorto che Gesù non ha letto tutto il rotolo, perché non è che noi conoscessimo la vera memoria di tutto il rotolo, ma non me ne pagherò mai tanto perché, ecco, Gesù di fatto ha omesso quell'aspetto che nell'Antico Testamento, sapete che molti sono ancora scandalizzati quando si dice che Dio si vendica fino alla quarta generazione, che Dio punisce, che Dio manda gli eserciti, Dio degli eserciti, sono quelle forme ancora vetero-testamentali dove ancora non è stato portato a compimento la rivelazione, il messaggio di Dio sull'umanità per la salvezza. Ecco, Gesù, vedete, si ferma alla misericordia. Questo non significa, come ha detto giustamente molto bene chiaramente il Papa, che sia una misericordia, una grazia a buon mercato, a buon prezzo, come diceva Bonhoeffer, cioè possiamo stare tranquilli, già tanto possiamo fare male quello che vogliamo noi, Signore, quasi abbiamo il diritto, abbiamo la pretesa che Lui abbia sempre misericordia di noi. Lui sì, per fortuna, è misericordioso, siamo noi che non possiamo essere così presuntuosi e così superficiali di pensare o di pretendere o di essere sicuri di questa misericordia. Noi dobbiamo invece, ecco, rendere grazie per la misericordia di Dio e cercare di essere degni di questa misericordia con uno sforzo di conversione, con uno sforzo di impegno con la nostra vita. Ecco, per fortuna comunque il messaggio che Gesù è venuto a proclamare è di questo tipo, la grazia di Dio, non Dio che te la fa pagare. Uno dice no, no, Dio prima o dopo te la fa pagare, se ti fai male fatto. Dio non fa pagare un bel niente. Dio non si relega al dito di Dio, vabbè, sono misericordioso. Però se ti sei, fai il furbo, dopo te le paghi tutte. Questo è un Dio pagano, non è il Dio della Bibbia. Quindi quello per noi è di immensa fiducia e speranza, anche se fossimo i peccatori più intalliti, i peggiori di questa terra. Ecco, però, ecco, se questa è la misericordia di Dio, se lui è venuto a promulgare questo anno di misericordia, vuol dire che è passato i 366 giorni, come di solito l'anno di gestire i giubilei, non c'è più la grazia del Signore. Era per dire che la missione di Gesù è stata proprio quella di venire a portare la grazia di Dio, la sua misericordia. Quindi nella sinagoga di Nazareth abbiamo una sintesi meravigliosa di quella che è la missione salvifica, di quello che è il compito del Messia nei confronti degli uomini. Una bella notizia, un Vangelo, libertà, recupero della nostra dignità, scarcerazione della nostra schiavitù, tutto quello che mortifica la nostra vita, che la rende prigioniera, che la rende non degna di essere vissuta. Ecco. Quindi questo brano, questa lezione divina, con noi rendiamo grazie proprio per questa proclamazione che, come abbiamo sentito, purtroppo al tempo in cui Gesù l'ha pronunciata ha avuto una risposta in certo senso inattesa, cioè imprevedibile. Proprio quelli che lo conoscevano di più, e questo diventa anche un monito a noi, quello che lo conoscevano di più, 30 anni insieme, non sono riusciti a cogliere il mistero della sua persona e soprattutto a coglierlo come l'inviato di Dio. C'è il rischio che i cristiani a volte siano quelli meno disposti a convertirsi e a cogliere veramente il messaggio di Dio. A volte chi si converte davvero, chi non aveva mai prima sentito parlare male di Cristo, si era allontanato, a volte è quello che invece ci crede molto di più, nel senso che accoglie il messaggio di Dio. Ecco, allora chiediamo al Signore di saper far tesoro nel modo giusto della sua misericordia e saperlo, ecco, accogliere nella nostra vita, non rifiutarlo. Sappiamo che Sant'Agostino, commentando quel brano lì di Gesù che se ne va dalla sinagoga di Nazareth, ha fatto quella famosa meditazione, predicazione, un'omelia di Timeo Dominum Transeunte, che dice: devo avere paura, timore del Signore che se ne va, che passa, che transita, ma però va via dalla mia vita, perché forse non avrò più l'occasione di incontrarlo. Ma non l'occasione nel senso, cioè può essere che io ho perso l'oggi della mia salvezza, perché oggi si è capito questa, se io lo rifiuto può essere per me la disgrazia più grande, cioè ho perso l'occasione unica della mia vita di accogliere il Signore che mi salva, per superficialità, per egoismo, per gelosia, per invidia, tutto quello che può essere, per distrazione e probabilmente altre cose. E quindi chiediamo al Signore questo. Io vi lascerei perché avrei anche un altro impegno, se magari vi siete filmati Speranza, vi rivedete adesso con qualche provocazione, ecco, va bene? E vi auguro un buon proseguimento qua oggi e anche nel cammino dell'amore misericordioso. Ok, dopo chiudi, spegni tutto semmai.
Sì, 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 come sono fatto le chiavi, mi
sono dato neanche gli altri, ma ho fatto vedere la ragione, vado a vedere anche a Francescano, va bene?
Va bene, saluto.